E così è arrivato anche il mio turno, carissimi amici ascoltatori, di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando l'Apocalisse, ci troviamo a esaminare il capitolo 12, nel quale ci vengono presentati sette personaggi della grande tribolazione. Ieri abbiamo visto l'arcangelo Michele, abbiamo anche letto nei versetti dal 10 al 12 della salvezza che è venuta tramite Cristo che vincerà Satana. Rileggiamo i versetti in questione, vi ricordo dal capitolo 12 dell'Apocalisse, i versetti dal 10 al 12. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo». Vi ricordo che qui abbiamo quattro libertà che si otterranno alla venuta di Cristo: la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e l'autorità di Cristo. La vittoria per i credenti accusati arriva attraverso le vie che ci vengono ricordate in questa sezione. Ieri abbiamo esaminato le prime due, che erano il sangue dell'agnello e la via, la parola della testimonianza di questi credenti accusati. Abbiamo anche detto che il posto dove bisogna testimoniare non è una chiesa ben protetta, dove tutti i credenti sono pronti a dire amen a qualunque cosa diciamo. Se la vostra vita vale qualcosa, il posto dove dare la propria testimonianza è nel mondo, in ogni luogo di lavoro, a scuola, nella strada, nella famiglia, ovunque, di fronte a persone senza Dio e blasfeme, alle quali potete far sapere che appartenete a Cristo, ed è questo che rafforza un credente. Questi sono i veri martiri. Vi ricordate, alcune trasmissioni fa dicevamo che la parola greca martire significa testimone. Veniamo ora alla terza via che porta alla vittoria per i credenti. Essi non hanno amato la loro vita, ma la hanno esposta a morte. Questa è una meta esaltante, cioè quando il Signore Gesù ha il primo posto nella nostra vita e l'amore per noi stessi passa al secondo, terzo, ultimo posto. Sicuramente dobbiamo avere rispetto per noi stessi, ma dobbiamo mettere Lui al primo posto, in modo da non avere nessun problema a vivere per Lui su questa terra. La questione oggi non è stabilire una serie di regole per il nostro comportamento, quanto sapere quello che c'è dietro le regole, e cioè dietro deve esserci il sangue dell'agnello, la parola della testimonianza, l'amore per Cristo sopra ogni altra cosa. L'amore è la base del servizio. Un giorno il Signore Gesù chiese a Pietro se lo amava, e quando alla fine il discepolo ammise di amarlo, anche se debolmente, il Signore gli affidò il compito di curare le sue pecore. Dopodiché Pietro predicò il suo primo sermone e probabilmente vide tante persone salvate, più di ogni altro nella storia del mondo. Ci sono due reazioni radicali alla cacciata di Satana dal cielo. La gioia in cielo, perché questo imponente, sleale, pericoloso, mortale serpente è sconfitto per sempre. Quindi c'è un avvertimento per la terra. Questo è il terzo guaio che si diffonde attraverso il versamento delle sette coppe d'ira. L'unica consolazione per la terra è che il soggiorno di Satana sulla terra è breve, solo 42 mesi. E in questo periodo la tribolazione si intensifica in modo spaventoso. Nei versetti che ora leggerò ci è spiegato come il dragone perseguita la donna. Versetti 13 e 14 di Apocalisse, capitolo 12. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Questa è l'ultima ondata di antisemitismo che si abbatterà sul mondo, e indubbiamente sarà la peggiore, perché Satana verrà gettato sulla terra e saprà di avere le ore contate. L'odio che Satana ha verso Israele è dato dal fatto che Cristo ha avuto origine da questa nazione, secondo la carne. Quello sarà il periodo di dolore per Giacobbe. Pertanto, per aiutarlo, gli saranno date le ali di una grande aquila affinché possa volare nel deserto. Alcuni, in modo molto ironico, vedono in questa figura l'aereo che porterà Israele nel suo nascondiglio, sempre identificato nella città di Petra. Non so come un aereo potrebbe atterrare in quella zona, ma questo è un problema di quelli che la pensano in questo modo. Le due ali d'aquila non sono qualcosa di insolito per il popolo di Israele, ma ricordano la grazia di Dio nella passata liberazione dall'Egitto. Egli aveva detto loro queste parole, Esodo 19, versetto 4. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti da me. Sappiamo per certo che essi non sono usciti dall'Egitto con le loro forze o con la loro abilità, ma perché Dio li ha portati, e le ali dell'aquila sono per loro un simbolo di protezione. Pertanto, anche qui, nella grande tribolazione, gli israeliti non potranno liberarsi da soli e nessuno avrà interesse a farlo, ma Dio, per la sua grazia, li porterà via. Come? Importante questa parola, sopra le ali dell'aquila. Dove? Nel deserto, nel suo luogo. La scrittura non ci dice che sarà la città di pietra il loro rifugio. Potrebbe esserlo, ma non lo sappiamo. Questo deserto è stato identificato in vari modi. Alcuni dicono che sia il deserto delle persone nel mondo, cioè che ci sarà un'altra diaspora degli ebrei, dal momento che Gesù disse in Matteo 24, al versetto 16, «Fuggano ai monti». Noi crediamo che si tratti di un deserto reale, probabilmente lo stesso nel quale Israele passò 40 anni con Mosè. Ora trascorreranno 42 mesi, che è il significato di un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Amici, la cosa importante non è il posto, ma è il fatto che Dio li proteggerà con la sua grazia. Dove sarà nutrita? Ci ricorda che nel passato Dio li ha alimentati con la manna dal cielo, con l'acqua della roccia. Egli li nutrirà di nuovo, forse nello stesso modo. I versetti 15 e 16 di Apocalisse 12 ci dicono ancora dei particolari importanti da considerare. Leggiamoli. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Dal momento che il deserto è reale, possiamo dedurre che anche l'acqua potrebbe esserlo. Dio aveva liberato Israele dall'acqua sia all'inizio della marcia nel deserto, al Mar Rosso, che alla fine, presso il fiume Giordano. Tuttavia, il diluvio dell'acqua potrebbe significare armate che scorrono come un fiume su di loro, e questa figura allegorica è stata usata da Isaia al capitolo 8, versetto 7 e 8, nel quale leggiamo queste parole. «Ecco, il Signore sta per far salire su di loro le potenti e grandi acque del fiume, cioè il re d'Assiria e tutta la sua gloria». Inoltre, nel quadrato fatto da Ezechiele sugli ultimi giorni, il re del nord viene visto marciare su Israele. Pertanto Satana userà ogni mezzo per distruggere Israele. E chi potrà fermarlo? Nessuna nazione è pronta a fermarlo, ma Dio è là, sul posto, e lo distruggerà per mezzo di forze naturali che invaderanno la Palestina, come leggiamo in Ezechiele 38, al versetto 22. «Verrò in giudizio contro di lui con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di piogge e grandi, fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schiere, sui popoli numerosi che saranno con lui». Questo ci dà un'indicazione di quello di cui sta parlando Giovanni qui, in Apocalisse. Ora leggiamo il penultimo versetto di questo capitolo 12 di Apocalisse, che ci mostra come Satana, nonostante tutto, persista nei suoi disegni. Versetto 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservarono i comandamenti di Dio. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Il rimanente della discendenza che ci viene descritta in questo versetto può riferirsi al residuo della testimonianza di Dio di quei giorni, cioè i 144.000 che sono stati contrassegnati. Essi testimoniano nel mondo, osservano i comandamenti di Dio. E questo ci riporta alla legge, esclude la possibilità che questa testimonianza sia della Chiesa. Ma sono anche coloro che in quel tempo crederanno alla testimonianza resa a Dio e che verranno martirizzati per la loro fede. Difatti, si tratta anche di persone che si distinguono perché osservano i comandamenti di Dio, cioè seguono la sua parola e custodiscono la testimonianza di Gesù, avendo creduto in Lui e nell'efficacia del suo sangue. Tutto l'antisemitismo viene da Satana, ma in quel tempo culminerà nel supremo sforzo di distruggere la nazione di Israele. Dai mattoni del faraone in Egitto, dalle forche di Aman, dal crudele editto di Erode, dall'olocausto di Hitler fino alla grande tribolazione, Satana ha attaccato questo popolo a causa del figlio maschio, Gesù Cristo. A questo punto sorge l'interrogativo: di chi si servirà Satana per attuare i suoi propositi? La narrazione di Apocalisse 12 rimane sospesa col versetto 18 che dice «E si fermò sulla riva del mare». Questo versetto costituisce la premessa del capitolo che segue, con l'apparizione della prima bestia, ossia l'Anticristo, di cui parleremo ampiamente in seguito. Riteniamo quindi sia necessario essere attenti, vigili, come ci dice l'Apostolo Paolo, e soprattutto di impossessarci della vittoria che è in Cristo Gesù. Seconda Corinzi 2, versetto 14. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Amica, amico, se tu non hai la certezza di possedere questa vittoria, sappi che potresti averla. E mi chiedi come? Ebbene, se solamente ti fermi a considerare quale senso ha la tua vita senza Cristo e decidi di metterla nelle sue mani, tu potrai essere vittorioso. Su che cosa? Ebbene, se tu credi in Gesù come tuo Signore e Salvatore, saresti vincitore su Satana, sul peccato, la cosa più importante, sulla morte. Ora sai cosa devi fare per essere vittorioso, ma la scelta però è tua e da parte mia ti esorto con amore a non rimandare, perché non sai se potrai avere del tempo ancora a tua disposizione. La Bibbia dice chiaramente che è oggi, non domani, il giorno di salvezza, quindi deciditi subito, non rimandare più. Se qualche cosa non ti è chiara, puoi telefonare, puoi scriverci, ti risponderemo, ti aiuteremo a incontrare il Signore Gesù Cristo. Come dicevamo in conclusione del capitolo precedente, il tema del capitolo 13 di Apocalisse riguarda la bestia selvaggia che sale dal mare e dalla terra. Quindi la domanda che ne consegue è: ma chi è questa bestia? Se rimanete attentamente in ascolto di quanto vi dirò, lo saprete. Il suono della settima tromba fa entrare sette personaggi, cinque dei quali li abbiamo già incontrati nel capitolo 12. Vi ricordate? Essi erano la donna, o Israele, il dragone rosso, Satana, il figlio della donna, ossia Cristo, Michele, l'arcangelo, e il residuo di Israele, cioè i 144.000 che sono stati segnati da Dio e che attraverseranno la grande tribolazione. Come abbiamo osservato terminando l'esame del capitolo 12 dell'Apocalisse, questo capitolo 13 vuole essere la spiegazione di come il dragone, come Satana, attuerà il proposito di far guerra ai discendenti della donna. Non essendo riuscito a colpire il figlio maschio, cioè ad ostacolare e vanificare l'opera di Cristo, anzi, essendone stato da questi sconfitto, adesso il dragone si accanisce con il popolo di Dio. Egli è diabolicamente perseverante, e in questo capitolo si descrivono i piani, gli strumenti attraverso i quali Satana cerca di realizzare i suoi progetti malefici, rivelatisi fin dall'inizio nel giardino dell'Eden. Da un lato, le scritture ci mostrano la Trinità divina, di cui ci è descritto un esempio da questi passi. Matteo 28, versetto 19. Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Seconda Corinzi 13, versetto 13. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dicevo quindi, questa Trinità è unità e operante armoniosamente per la piena redenzione dell'uomo, così come ci è ben descritto in questo passo della Scrittura. Ebrei 9, versetto 12. Gesù è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. D'altro lato si contrappone una triade diabolica che collabora per la completa distruzione dell'uomo. Questa triade è formata da Satana, dalla bestia che andremo a considerare e dal falso profeta che agiscono insieme per frustrare, se fosse possibile, i piani divini. È interessante osservare a tal proposito che, a differenza di coloro che oggi negano la Trinità, Satana vi crede e cerca di scimmiottarla, di contraffarla per ingannare meglio. Perciò in questo capitolo vi è la presentazione e descrizione dei due personaggi che operano per conto di Satana. Quindi questi due personaggi, uno ci è descritto come la bestia selvaggia che sale dal mare ed è una potenza politica rappresentata da una persona, mentre l'altro è descritto come la bestia selvaggia che viene dalla terra, è un leader religioso. Questi due personaggi agiranno concordemente insieme e di conseguenza manifesteranno chiaramente la guerra in atto tra la luce e le tenebre, tra Dio e Satana. Queste cose saranno manifestate nel momento della fine di quel periodo, chiamato la grande tribolazione. Queste due bestie ci sono presentate come selvagge, e questa è la traduzione letterale. È già abbastanza brutto essere una bestia, ma è ancora peggio essere definito un animale selvaggio. C'è disaccordo tra i commentatori della Bibbia sull'identità di questi animali, ed ecco alcuni pensieri a riguardo. Alcuni considerano il primo una persona, altri lo considerano l'ultima espressione dell'impero romano. Alcuni pensano che la seconda bestia sia l'uomo del peccato, mentre altri lo considerano come il profeta o il Giovanni Battista nei confronti della prima bestia. Queste difficoltà sorgono perché è impossibile separare un re dal suo regno. Infatti un tiranno deve avere un regno su cui governare, altrimenti non è un dittatore. Sebbene sia difficile distinguere i due, sembra che la prima bestia sia l'Anticristo, il governatore dell'impero romano restaurato. In Apocalisse 16, al versetto 10, ci viene parlato del trono della bestia, e da questo arguisco che qualcuno sia seduto su quel trono, e cioè il mostro che ci viene citato qui. Egli non sarebbe la bestia se non avesse un impero. Dopo aver determinato l'identità nella prima bestia, non è tanto difficile identificare la seconda. Esso è un uomo, il falso profeta, il leader religioso che guida l'adorazione della prima bestia, ed è anche lui in antitesi con Cristo. Attualmente esiste anche un'altra teoria, secondo la quale l'Anticristo è la negazione della persona di Cristo, piuttosto che una persona reale. In altre parole, si tratta di una falsa dottrina e non di una persona. La spiegazione, io credo, si debba trovare nel significato della preposizione anti, che ha due usi. Il primo significato di anti è contro, e il secondo significato è invece di o al posto di. Nella scrittura esistono entrambi i significati, sia nella prima che nella seconda epistola. Giovanni menziona l'Anticristo ed è l'unico che utilizza questa definizione. Possiamo vedere entrambe queste caratteristiche dell'Anticristo. Egli è colui che è contro Cristo e colui che lo imita. Nella prima epistola, al capitolo 2, versetto 18, Giovanni scrive: «Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'Anticristo deve venire, di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora». Giovanni disse queste parole 2000 anni fa, e ci troviamo da molto tempo nell'ultima ora. Notiamo che Giovanni disse non solo che deve venire un anticristo, ma che ai suoi giorni già c'erano tanti anticristi. Domani vedremo più dettagliatamente cosa caratterizza questa figura dell'Anticristo. Quindi appuntamento a domani alla solita ora per saperne di più. Ciao.